Dai, 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 che è venerdì, venerdì 10 marzo 2023 per l'esattezza. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Pop, qui Florencia di Stefano Biciain e chi se no per stare insieme a voi e anche questa mattina dalle 6 alle 7 sorseggiare insieme il nostro agognato caffè nero bollente, che è anche incidentalmente il nome della trasmissione che vi accompagna in ogni mattina dal lunedì al venerdì, appunto per prepararci al meglio per una nuova giornata, una nuova mattinata perlomeno, recuperando le notizie, quello che è successo nella notte e ieri sera. Sono successe diverse cose per la verità, quindi bisognerà fare un bel giro intorno al mondo perché tante sono le notizie che arrivano dall'estero in queste ore. Anticipiamo e cerchiamo di intercettare come di consueto i temi del giorno, quindi i temi che verranno analizzati, approfonditi nel corso della giornata e perché no del fine settimana. E poi, naturalmente, dopo aver sfogliato i quotidiani o perlomeno le prime pagine, arriviamo finalmente al weekend. Quindi torna come ogni venerdì Francesca Noè, la fondatrice della piattaforma A Milano Puoi, che ci racconta e ci suggerisce meglio che cosa a Milano puoi fare questo fine settimana. Ma ci arriviamo poi con calma perché sarà nell'ultima parte di trasmissione. Intanto vi vedo già belli pimpanti che state già scrivendo alla diretta, ma io vi ricordo comunque i contatti, sai mai che ci sia qualcuno che per la prima volta oggi si sveglia e dice: ah, voglio proprio scrivere alla diretta di Radio Popolare. Delle cose bellissime, dei bei complimenti, dei bei messaggi colmi di speranza, mai cattiverie. Allora sì, ecco i contatti per scrivere alla diretta: 331 62 14 013, questo è il numero per SMS o Telegram, oppure diretta@popolarenetwork.it per la mail. Intanto do un'occhiata ai vostri messaggi e la prima delle canzoni di oggi è a sua volta il pretesto per commentare una notizia in realtà molto molto semplice, già diciamo con un pericolo tra virgolette rientrato, perché parliamo di Bruce Springsteen, che ascolteremo tra pochissimo, perché la notizia è quella del boss che si ferma per malattia. E già uno: oh Dio, cos'è successo? Invece in realtà sembrerebbe che Bruce Springsteen abbia annullato, insieme alla sua High Street Band, il concerto previsto questa sera a Columbus in Ohio, e con i fan che potranno ottenere il biglietto e utilizzarlo per una nuova data. Non è dato sapere quale sia la malattia, non è stato detto ufficialmente, ma i giornali americani hanno ipotizzato che si tratti di Covid, perché nei giorni scorsi diversi membri della band erano stati contagiati appunto dal virus, e quindi potrebbe essere questo. E non è stato dato altro, né altre date, come dire, annullate o cose di questo tipo, quindi sembrerebbe niente di grave. Noi in ogni caso cogliamo l'occasione per ascoltarlo e per augurargli una pronta guarigione, ovviamente. Quindi Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Cominciamo così oggi. I get up in the evening and I ain't got no. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere, baby. I just know. Just dancing in the dark.
streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sitting there, sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start.
Che inizio di puntata col boss questa mattina. Sono le 6:09 per chi naturalmente sta ascoltando in diretta la trasmissione. Lo dico, sei matta? Sì, perché mi ricordo anche di salutare ogni tanto tutte quelle persone che ascoltano la trasmissione un po' dopo, leggermente indifferita, perché magari sono così fortunate, che dico, privilegiate, che si svegliano alle 7, addirittura 7:30, maledette, maledetti voi siate, ma per questo motivo si perdono la trasmissione in diretta, ma la recuperano subito dopo, perché è giusto comunque, come dire, arrivare informati al lavoro o in generale alla nuova giornata, anche se avete il privilegio di dormire un'oretta in più. Per cui un saluto a tutte quelle persone che appunto recuperano il podcast della trasmissione, e che è facilmente recuperabile sul nostro sito radiopopolare.it e sulle piattaforme di streaming come Apple Podcast, per esempio. E già che ci siete, non ve lo dico mai, ma se usate Apple Podcast per riascoltare Caffè Nero Bollente, ma metteteci 5 stelline, va là, e mi permette. Permetto di dirlo perché so che Alone Diegoli e Isma Pestalozza, con quello di Poveri Mabelli, vi hanno fatto una campagna praticamente militare, per cui come dire, io mi sento nel giusto una volta nella vita a dirvi andate a dare 5 stelline a Caffè Nero Bollente, ma dai, e per cui ci può stare. E invece, dicevo, ascolteremo della musica, dai, che ci tira un po' su di morale, ci mette di buon umore, o quantomeno ci prepara bene a una giornata, perché sono tante le cose successe tra ieri sera e questa notte, e non necessariamente, anzi quasi in nessun caso, delle notizie particolarmente felici. Infatti mi riferisco, intanto partendo da quella che è la notizia di ieri sera, di quello che è successo ad Amburgo, in Germania naturalmente, dove ci sono stati dei momenti di grande paura, perché ieri sera 7 persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in una chiesa di Testimoni di Geova. Qualcuno sembrava aver sparato nella mischia durante un incontro, questo incontro, e secondo la stampa locale, Bild in primis, nel bilancio di questo massacro, di fatto, di questo omicidio plurimo nel quartiere di Altersdorf, altre 8 persone sono gravemente ferite, trasportate in ospedale. Quello che è successo poco dopo lo sappiamo, insomma, anche da ieri sera, ovvero che la polizia ha lanciato subito l'allerta e ha chiesto ai residenti della zona e dei quartieri limitrofi di restare chiusi in casa, perché ancora non si era capito se, cioè non si è, dopo lo vedremo, insomma, non si è capito che cosa è successo e chi è stato, e quindi intanto l'allarme è stato lanciato, perché inizialmente si pensava che fosse opera di più persone e datesi poi alla fuga. E invece poi nelle ore successive non ci sono stati indizi che hanno confermato appunto questo timore, per cui l'allarme è rientrato e gli inquirenti hanno catalogato questo accaduto come Amoktat, cioè una parola che è tedesca per definire il gesto di follia di una persona che spara nella massa. E ad oggi, ad ora, ecco, non si sa ancora chi sia stato, ma sembrerebbe essere una in realtà delle vittime stesse dell'attentato, perché è stato trovato un altro corpo all'interno sempre della chiesa e sembrerebbe essere pronto quello dell'aggressore. Quindi è una notizia che cercheremo di analizzare, di comprendere meglio nel corso della mattinata. Intanto però appunto il bilancio è quello di 7 morti appunto in un momento spirituale, in un momento di aggregazione, ed è qualcosa che per una città come Amburgo è ovviamente qualcosa di straordinario, di assolutamente insolito. E un posto del mondo dove invece, disgraziatamente, no, non è così insolito che ci siano aggressioni, attentati di qualsiasi tipo, è quello che è successo ieri sera / questa notte a Tel Aviv, dove in realtà inizialmente sembrava che un ragazzo palestinese, membro di Hamas di 22 anni, avesse ucciso 3 persone, ma in realtà poi le 3 persone sono vive, sono ferite. E quindi di questo sicuramente è una notizia che verrà data dalle agenzie di stampa, è stata data dalle agenzie di stampa, ma che non ha, per il momento non ha avuto vittime. Quindi intanto da Tel Aviv queste le notizie che arrivano. E poi ancora, tornando invece in Italia, c'è stato anche nel corso della serata / nottata, perché in Umbria, nella zona dell'Umbria, c'è stato uno sciame, possiamo dire così, sismico, tornate, diverse scosse di terremoto di magnitudo massima di 4.6, avvertita appunto in Umbria, per ora fortunatamente senza danni né conseguenze per cose o persone. Prima scossa del magnitudo 4.3, poi alcune lievi repliche, questo tutto nel pomeriggio di ieri anche, quindi è stata una giornata bella movimentata, ecco, per il suolo umbro sicuramente. E poi appunto fino ad arrivare in serata con la massima scossa di magnitudo 4.6, però ecco, fortunatamente anche qui non è successo nulla di grave, quindi è solamente una notizia che vi riporto e che magari troverete nei notiziari, troverete al telegiornale quando lo vedrete oggi, insomma la vedrete in giro, ne parleranno magari stamattina i colleghi nella macchinetta del caffè, ah ma sai che c'è stato un terremoto, e noi subito a rassicurare tutti dicendo no, comunque non è successo niente, fortunatamente. Intanto allora queste alcune delle notizie di queste ore, ma dobbiamo ancora parlare della Cina, perché c'è un nuovo mandato di uno stesso presidente di cui dobbiamo dare anticipazione, e poi ancora la questione in Ucraina che purtroppo va ancora avanti, insomma abbiamo ancora diversi paesi da analizzare e da raccontarci. Lo facciamo tra un pochino, perché ci ascoltiamo prima una canzone e poi ho anche modo di recuperare i vostri messaggi al 331-6214-013 e a diretta @popolarenetwork.it. Intanto questo è Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta. Yeah. Go!
Vado di fretta, vado di fretta, non ho più tempo, datemi retta. Gino mi aspetta, dentro un'alfetta, piena di muffa. Vado di corsa, vado a una festa, piena di gente, molto entusiasta. Ora non posso, vado di prescia, forse ritorno. Per adesso mi
sono gay, non sono gay, sono gay, sono come vuoi. Oggi sono lui, da domani poi se lo vuoi sarò lei, sarò solo lei. Mi dirai come fai, come mai, non lo sai cosa sei. Sei diverso da noi, ma che vuoi, sono gay, fatti miei. Che disturbo ne hai, quale enorme disagio ne trai. Sono gay, sì sono gay, non sono gay. Ma vorrei, ma lo sai, quanti geni d'eroi sono gay, non lo sai. O lo vuoi ricordare, preferisci pensare che un gay sia una sorta di errore, una cosa immorale. O al caso migliore, un giullare, fenomeno da baraccone. E lo tollererai su un quanto eccezione, e lo tollererai su un televisione. Lo chiamano gay e tu pensi ricchione.
Maria, sei sempre mia, sei l'unica possibile. Ma di Gino io mi fido un po' di più. Adesso mi basta.
Ascoltavo la canzone Gino Lalfetta, Daniele Silvestri, mi domandavo due cose. La prima è se esiste una canzone così figa dal punto di vista della sezione ritmica, una batteria e un basso che qui si abbracciano e si vogliono un bene, che ciao veramente. E ogni volta che l'ascolto penso la stessa cosa, ma è vero, mi sorprende sempre la sezione ritmica di questo pezzo, una produzione pazzesca. E poi mi faccio un'altra domanda, magari voi lo sapete, io su questo sono ignorante, non lo so. E dal vivo Daniele Silvestri come si comporta con la resa live di questo pezzo dal punto di vista del testo? Perché avrete sentito, no? Ci sono, come dire, delle una parola in particolare, in generale un po' non problematiche, ma cose che nel 2023 possono urtare, no, la sensibilità. E quindi adesso non voglio fare, ovviamente, non voglio avere atteggiamento censorio, non voglio fare come Roald Dahl, che gli hanno cambiato tutti i testi dei libri, lo sapete, no? Ne abbiamo parlato del fatto di aver cambiato sull'onda del politically correct, di togliere tutte le parole, grasso non si può più dire, e altre cose che sono tutte, come dire, un po' anche secondo persone che hanno a che fare, no, con la linguistica e con l'inclusione, la diversity, è un po' una sciocchezza quello che è stato fatto, perché non porta niente, anzi porta solo, ancora dal punto di vista mediatico, altra perplessità e altro odio verso chi invece chiede giustamente una, non una revisione, un'attenzione in più. Però ecco, quello che è stato fatto a Roald Dahl è sinceramente molto curioso, per non usare termini più dispregiativi. In questo caso però Daniele Silvestri, che ha l'occasione, no, live di rivedere se è una cosa che a lui interessa, come si può correggere un testo di una canzone che appunto tanti anni dopo stride un po', quantomeno, no? Vista anche l'attenzione del cantautore verso certe tematiche, anche sociali, quindi immagino sia una persona che recepisce, che ascolta. Se magari l'avete sentito dal vivo e sapete come risolve questo impasse, me lo farete sapere. Intanto così mi ponevo il problema, mi ponevo la questione, magari nessuno se l'è mai posto. E io sono qui alle 6:22 minuti ad ammorbarvi, cosa molto probabile. Intanto però allora noi andiamo avanti con i temi del giorno, anche perché tra meno di 10 minuti arriva il giornale radio, la prima edizione del GR, con tutti gli approfondimenti e tutti gli aggiornamenti del mattino presto. Noi stiamo recuperando un po' quello che è successo in Italia e nel mondo nelle ultime ore, quindi abbiamo raccontato di quello che è successo in Germania, della sparatoria ad Amburgo, abbiamo raccontato dell'attacco a Tel Aviv, poi in realtà con 3 persone ferite e nessun morto, quindi una rettifica che è arrivata nella notte, e di quello di cui si parlerà ancora ovviamente è anche quello che raccontavamo ieri e che è successo effettivamente ieri in giornata, ovvero il Consiglio dei Ministri in Italia che si è riunito a Cutro, cioè il luogo del naufragio dei migranti dello scorso 26 febbraio. In questo Consiglio dei Ministri si è varato un decreto legge che introduce, leggo proprio testualmente, una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone, che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione, con una dichiarazione, insomma diverse dichiarazioni da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto: credo che un altro modo per combattere i trafficanti di esseri umani sia dare il messaggio per cui non conviene entrare illegalmente in Italia, pagare gli scafisti e rischiare di morire. Parole che naturalmente hanno destato diversi commenti, diverse critiche, discussione in generale, discussione che ci sarà appunto anche oggi, quindi è un tema sicuramente di giornata. È un po', diciamo così, se non un fallimento di questa trasferta, forse un po' sì, perché riprendendo anche per esempio il pezzo di Michele Migone che per il GR di ieri del 19:30 raccontava, no, tirava un po' le somme di quello che è successo. Dice così Michele: la freddezza burocratica, la distanza dall'umanità che dovrebbe esprimere la politica, la risposta muscolare rivendicativa soprattutto nei toni, hanno trasformato la trasferta calabrese del governo in quella passerella mediatica in cui non avrebbe dovuto trasformarsi. Il naufragio, cioè il motivo per cui il governo è andato a Cutro, è rimasto sullo sfondo del viaggio del governo, ospite scomodo fino a metà della conferenza stampa, quando Giorgia Meloni ha fornito una ricostruzione della dinamica del naufragio, piena di lacune, di imprecisioni, ripetendo le stesse omissioni fatte dal ministro Piantedosi, ma amplificandole, continuando a ripetere che non ci sono stati sbagli da parte delle autorità, rispondendo con tono di forte polemica ai giornalisti che le facevano domande. Dopo il suo intervento, continua Michele, concludo, c'è giusto un estratto da quello che ci racconta, in Parlamento dopo il suo intervento le opposizioni hanno chiesto le dimissioni di Piantedosi e da ieri sera appunto dopo quello che ha detto Micone dice la richiesta forse dovrebbe essere fatta per la stessa Giorgia Meloni. Quindi insomma sia da parte della nostra redazione ma sia in generale una discussione tra le varie fazioni politiche e in generale nell'opinione pubblica non è stata forse molto efficace nella sua comunicazione, perché appunto è quasi come se il motivo per cui erano andati lì fosse passato in secondo piano, cosa mai troppo, diciamo, né corretta né augurabile ovviamente. E poi ancora, quindi di questo si parlerà, infine un altro tema ancora è quello della Cina, perché ha preso il via questa notte, nella nostra notte italiana, la terza sessione plenaria del 14° congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, tanti i punti in agenda, ma soprattutto la notizia è quella della rielezione di Xi Jinping come il presidente della Repubblica Popolare Cinese, che si è assicurato un terzo mandato senza precedenti, tra l'altro, perché non era mai successo, e quindi sarà di nuovo alla guida della Cina, e completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Giusto per dire, appunto, il terzo mandato di fila è la prima volta dalla vittoria comunista nel 1949. E intanto si parlerà anche di Xi Jinping, perché avendo 70 anni è diventato il capo dello Stato cinese più longevo appunto dalla vittoria comunista del 49, e di questo e di altro parlerà poi la nostra redazione tra pochissimi minuti. Intanto coglierei l'occasione, visto che abbiamo un po' citato i vari temi del giorno, per recuperare qualche messaggio. Allora, intanto Riccardo, Randa della Brianza, che recupero sempre con grande piacere, oggi ci manda delle foto di sul lago. Ammazza, Riccardo, oggi si è svegliato, anzi uscito alle 4:30 per correre sul lago Bosisio, e manca meno di un mese la maratona di Milano e quindi si sta preparando. Bravo Riccardo, veramente ogni volta ci dai grandi soddisfazioni. E poi ancora c'è Stefania che ha litigato questa mattina con la sua gatta Lia perché ne ha combinata una delle sue, e quindi un po' di maretta in casa di Stefania, ma noi cerchiamo di darle supporto, bella energia. E poi come si dice, ma sì, poi Stefania, poi i gatti sono fatti così, si fanno perdonare subito, ci incastrano sempre, è una roba tremenda. Tra l'altro chiuderei con questa cosa, mi è fatto venire in mente una vignetta che ho visto ieri. Ovviamente a raccontare in radio le vignette, immaginatevi la cosa peggiore che possa fare io, che non so manco raccontare le barzellette, ma ci provo. Praticamente questa vignetta diceva: un cane, mamma, che cosa mi sto imbarcando, una roba che non farà mai ridere, vabbè, ci provo, per fortuna ho un minuto e poi va al GR. Allora dicevo, c'è un cane e il cane dice: ma questo uomo, quest'essere umano che è qui, mi dà da mangiare, mi lava, mi coccola, beh, deve essere un dio sicuramente, un dio buono. E il gatto di fianco dice: quest'essere umano mi nutre, mi lava, mi coccola, beh, devo essere proprio un dio. Quindi questo è proprio il punto di vista opposto del cane e del gatto. E ogni volta io penso al cane e al gatto che ho in casa io e dico: quanto è vera questa cosa, veramente è una roba incredibile, il comportamento diametralmente opposto di sudditanza e invece di atteggiamento dittatoriale dei mici di casa. Per cui, cara Stefania, non ti preoccupare, che presto tutto tornerà come prima, non sarete più litigate tu e Elia, perché tanto Elia avrà di nuovo la meglio in casa. A questo punto io vado a fare un corso accelerato di racconto delle vignette e delle barzellette che mi serve, e ci sentiamo subito dopo il giornale radio con la seconda parte di Caffè Nero Bollente. State lì.
State ascoltando Radio Popolare.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro.
Pochi secondi alle 6:38 minuti. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Pop. Io sono Florencia e siamo insieme qui per la seconda parte di Caffè Nero Bollente. Naturalmente c'è chi è già all'ascolto dalle 6, grazie, e c'è chi invece si è collegato solo in questi minuti, magari per ascoltare il giornale radio appena andato in onda. Se ve lo siete perso, invece, come sempre lo potete recuperare già subito, penso comunque tra qualche minuto, sul nostro sito radiopopolare.it, per non perdervi nessun appuntamento con la nostra redazione e quindi i momenti puri di informazione della nostra radio, che tanti sono nel corso della giornata e che vi accompagnano ovviamente. In questa seconda parte sfogliamo velocemente i quotidiani, diamo giusto un'occhiata alle prime pagine in attesa di rassegna stampa più dettagliata che arriva alle 7:45, e poi dai, è venerdì e quindi ci dedichiamo finalmente al weekend, grazie anche ai suggerimenti di Francesca Noè di A Milano Puoi, e quindi ci racconterà che cosa a Milano possiamo fare questo weekend. Ci ascoltiamo intanto una canzone, questi sono i New Genia che si sono esibiti ieri sera proprio al Fabric qui a Milano. New Genia che vengono da un'annata in cui hanno suonato praticamente ovunque e sempre con grandissimo successo, come dicono quelli bravi, di pubblico e di critica, e si esibiranno, per quanto mi riguarda, anche al festival la prima estate in apertura ai Jamiroquai. Mamma mia, sarà una giornata, ve l'avrò detto 70 volte, ma non vedo l'ora che arrivi, sarà fine giugno. E intanto ce li ascoltiamo con uno dei pezzi del loro primo disco, e questa è Doie Facce.
Thank you.
Boy Fatch, New Eugenia alle 6:43 minuti, Caffè Nero Bollente, Radio Popolare. Buongiorno ancora ascoltatrici, buongiorno ancora ascoltatori. Sfogliamo insieme in velocità le prime pagine dei quotidiani, almeno dei principali quotidiani nazionali, anche se in realtà sarà molto veloce oggi perché diversamente da altre mattine dove le prime pagine sono abbastanza diversificate, devo dire che qui invece la stampa italiana, o perlomeno insomma la maggior parte delle prime pagine che prendiamo in esame, è molto compatta su un tema in particolare che naturalmente abbiamo già trattato, che è quello della trasferta del governo Meloni a Cutro. E quindi andando velocemente a guardare come i giornali ne parlano, comincerei con Repubblica, dove il titolo è «Il governo si è fermato a Cutro». Dal Consiglio dei Ministri in Calabria nessuna spiegazione sui mancati soccorsi, proteste degli abitanti che lanciano peluche, tensioni con i giornalisti. La Premier dice «è stata colpa degli scafisti» e presenta le misure contro i trafficanti. Salvini impone la linea dura pure sui rifugiati. Scontro con Crosetto. E infine, sempre su Repubblica, Meloni evita l'omaggio alle bare, poi ci ripensa ai parenti delle vittime a Palazzo Chigi. La protesta dei peluche proprio perché sono in memoria dei bambini morti, sono peluche lanciati al passaggio delle auto del governo a Cutro. Questa è stata la protesta assolutamente pacifica che si è verificata, con anche degli striscioni, insomma, non è il nostro nome, not in my name. Questo è quello che dice Repubblica. Il manifesto titola così: muro a mare. A Cutro, tra proteste e lanci di peluche, il CDM approva il decreto immigrazione. Ruvida, Meloni assolve il governo e dichiara la lotta ai trafficanti in tutto il globo, in attesa dei numeri dei flussi d'ingresso, espulsioni più facili e stretta sulla protezione speciale. E il manifesto, tra l'altro, che si accompagna a un altro tema, che è quello che abbiamo sentito anche al giornale radio, relativo ai nuovi bombardamenti massicci in Ucraina nel contesto bellico. E infatti il titolo è «Bombe su mezza Ucraina. Mosca rivendica la vendetta. Sale la tensione in Transnistria». Domani Quotidiano dice così, due titoli per lo stesso tema, quindi del Consiglio dei Ministri in Calabria. Il primo è: Meloni parla solo degli scafisti ma tace sui soccorsi mancati. In una conferenza stampa più confusa che mai, dice Domani, la Premier evita di discutere i dettagli della notte della tragedia, invece che rafforzare gli aiuti in mare rende più facili le espulsioni e aumenta le pene ai trafficanti. E qui il titolo è quello dell'editoriale di Stefano Feltri, del direttore del Domani: lo spot del governo a Cutro è l'ultima offesa alle vittime. Diciamo che Domani, veramente, quando si tratta tra l'altro della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni non le manda davvero a dire, ha sempre dei titoli molto, molto duri, non che vadano errati, perché ovviamente è qualcosa di molto significativo quello che è successo ieri, ecco, però... sono titoli sempre molto poco lusinghieri, molto diretti nei suoi confronti. La Stampa dice: Meloni, 30 anni agli scafisti, quindi un titolo sicuramente più neutro, dove si riportano le parole della Presidente del Consiglio: li inseguiremo anche nelle acque internazionali, stretta sui permessi, passa la linea Salvini. E poi si parla della protesta pacifica contro il governo, rabbia di peluche. Quindi il pezzo qui di Nadia Terranova, scrittrice formidabile. Nell'Enrico IV Shakespeare dice che noi viviamo per camminare sulla testa dei re. Ieri marciare sul potere ha significato tirare peluche. E poi il Fatto Quotidiano, lo stesso argomento, titola così: giornata nera dopo il CDM a Cutro, ricostruzioni farlocche e liti coi cronisti, Meloni, gaffe e sbrocco, Salvini la frega due volte. E infine, andando a guardare il Corriere della Sera, anche qui scafisti, pene fino a 30 anni, quindi un titolo sicuramente più neutrale o quantomeno più descrittivo. La Premier inviterà a Roma i parenti delle vittime, 7 paesi contro l'Italia, rispettate Dublino. Meloni appunto dichiara nuovi decreti sui flussi, a Cutro critiche a piante dosi e lanci di peluche. E il Corriere della Sera è l'unico tra queste prime pagine che mostra, con tanto di fotografia in prima pagina, la strage di Amburgo. Almeno 7 vittime nel Tempio dei Testimoni di Geova. Amburgo, terrore e morti in chiese. Quindi la foto è quella dei soccorsi a uno dei feriti della sparatoria nel quartiere Eisterdorf di Amburgo. E infine vi segnalo velocemente, poi andiamo verso il weekend, tiriamo un pochino il fiato, come vi dicevo le prime pagine, la maggior parte sono molto compatte in questo senso, vi segnalo da Repubblica, il venerdì di Repubblica, che esce ogni venerdì per l'appunto, senza grandi sorprese, ma in copertina un pezzo che sembra essere molto interessante, un reportage dalla Colombia di Matteo Nucci e un'intervista di Bruno Apraia a Rodrigo Garcia, ovvero il figlio di Gabriele Garcia Marquez. Il figlio Rodrigo racconta per la prima volta il lato più intimo e privato di papà Gabo, lo scrittore premio Nobel che cambiò la storia della letteratura latinoamericana, ma non solo. E quindi in copertina Gabriele Garcia Marquez nel 2008 con i figli Gonzalo e Rodrigo, che è autore di un memoir familiare pubblicato adesso in Italia da Mondadori, quindi sembra essere molto interessante. E infine internazionale di questa settimana, che esce oggi in tutte le edicole, dove il focus di copertina è la battaglia delle mele. Dei documenti rivelano il forte uso di pesticidi in 600 meleti dell'Alto Adige. Questa è l'inchiesta della Süddeutsche Zeitung, e quindi staremo a capire anche qui che cosa mangiamo sostanzialmente, che mele che cosa ci mettiamo in bocca, questo è poco, ma sicuro lo capiremo anche grazie ad Internazionale. Ci ascoltiamo una canzone che ingiustamente è stata un po' bistrattata a questo Festival di Sanremo, e io sono sicura che se non l'avessero cantata i Cugini di Campagna, ma i legittimi proprietari, ovvero la rappresentante di lista, saremmo qui a gridare al miracolo, perché è una canzone molto bella, si chiama Lettera 22.
Sono altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole. Io non sono altro che un dottore che si è fatto male. Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade. Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire. Io non sono altro che una storia che non sa finire. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore. Io senza di te non sono altro che la parola amore. E con questo amore tornerei a dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo, altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio. E non era mai il momento giusto, e non era mai momento giusto per parlare. Già mi salta il petto come treni in corsa tra le nuvole, uno spazio altro come due uragani che distruggono ma per dispetto. Credo anch'io che non puoi darmi il mondo se non guardi il mondo come lo guardo anch'io.
Non lasciarmi solo.
6:54 minuti erano i Cugini di Campagna con Lettera 22, una canzone secondo me ingiustamente sottovalutata allo scorso Festival di Sanremo. Torniamo invece a noi, anzi voi dovete smetterla di attentare al mio cuore. Alejandra, come ti viene in mente di mandarmi su Telegram le foto dei tuoi gatti? Io adesso non penserò ad altro per tutta la mattina, perché c'era questo Ugo in posa alla Shiva, questo bel pelosone bianco, pelo lungo, e poi questi due ragazzotti grigi, c'è Galad che è più gatto e poi Kiki che è più cane che gatto. Io vi giuro, se potessi farvi vedere Kiki che ha questo cravattino, questo sciarpetto che lo fa diventare un pittore francese, voi diventereste tutti matti. Grazie Alejandra, ma adesso sono molto distratta, perciò sapete che faccio? Lascio la parola a Francesca Noè, che per fortuna arriva lei per raccontarci cosa possiamo fare a Milano e dintorni questo weekend.
Buongiorno Flo, ciao a tutte, ciao a tutti. Le temperature degli ultimi giorni invogliano sicuramente molto a passare del tempo all'aperto, quindi ho pensato di consigliarvi tre parchi e giardini di Milano un po' meno inflazionati del solito per una bella passeggiata da abbinare ovviamente a una sosta ristoratrice. Il primo è l'Orto Botanico di Brera, che è una piccola oasi proprio alle spalle della Pinacoteca. È un vero e proprio orto botanico relativamente poco conosciuto e per questo sembra abbastanza tranquillo. Potete passeggiare tra i vialetti, fermarvi sulle panchine e godervi a pochi passi un caffè o un aperitivo nel bellissimo Caffè Fernanda, che si trova proprio dentro alla Pinacoteca di Brera, e anche dei tavolini all'aperto. La seconda passeggiata che voglio consigliarvi è quella nei giardini della Guastalla, in zona Crocetta. È un piccolo parco tra i meno noti in città che colpisce per la presenza proprio al centro di un laghetto che in realtà è una peschiera del 600. A pochi minuti a piedi non posso che consigliarvi di fermarvi per una merenda e una birretta da Colibrì, uno dei caffè letterari più belli di Milano e che ha un dehors davvero ampio e colorato che mette buon umore. Cambiamo completamente zona per la terza idea. Andiamo più in periferia, a Baggio, che è un quartiere che ci piace particolarmente, dove c'è il Parco delle Cave. È uno dei parchi più grandi di Milano ed è perfetto per delle passeggiate un po' più lunghe tra stagni, laghetti e boschi. Sembra veramente quasi di non essere in città. Per pranzo o per una merenda sostanziosa fate tappa alla Pucceria di Mary e Vito, che è un'istituzione pugliese nel cuore di Baggio. Se invece preferite coccolarvi con un dolce, poco distante dalla Pucceria c'è Carta da Zucchero, che è una pasticceria molto intima e accogliente, dove fermarsi per una fetta di torta o una monoporzione. Spero questi consigli vi aiutino a godere di questo bel weekend di sole e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
Una raffica di consigli quelli di Francesca questa mattina. Grazie infinite a Francesca Noè. Se volete, perché magari avete perso il flusso dei consigli di Francesca, potete recuperare appena finita la puntata, dopo pochi minuti viene caricata sul nostro sito radiopopolare.it, così la potete riascoltare e riascoltarvi con calma il messaggio di Francesca, oppure potete seguire Francesca sulle varie piattaforme. A milanopuoi.com è il suo sito, così come la pagina Instagram, sempre aggiornata quasi in tempo reale, a milanopuoi, e così trovate tutti gli spunti. E poi di solito Francesca vi mette proprio nelle Instagram story il link per riascoltare la puntata comodamente, e appunto anche il suo consiglio per il weekend. Per cui grazie infinite ancora a Francesca Noè e alla sua redazione, e la ritroviamo venerdì prossimo per un altro consiglio per il weekend. E noi appunto ci salutiamo, visto che oggi è venerdì, ci risentiamo lunedì mattina, speriamo carichi, riposati, con il cumulo di energia che ci servirà per poi spendercela per tutta la settimana. Io sono Florencia di Stefano Vicain e spero che passiate uno splendido weekend. A lunedì, ciao!